il quarto discorso che Matteo annuncia ai discepoli, dopo il discorso della montagna, il discorso apostolico missionario in cui dà le istruzioni per la testimonianza, capitolo decimo, dopo il discorso parabolico dell'annuncio del regno dei cieli, capitolo tredicesimo, capitolo diciotto, il discorso o le istruzioni alla comunità dei discepoli. Vi invito a leggerlo tutto oggi, anche se noi lo prenderemo in considerazione solo questo brano questa mattina e la seconda parte domani mattina. Vi invito a leggerlo tutto. Intanto il contesto di questo capitolo 18, che ci dona già un'indicazione importante, è collocato tra i tre annunci della passione di Gesù. Per tre volte Gesù annuncerà che va a Gerusalemme, sarà rifiutato e respinto, soffrirà molto, morirà per risorgere. All'interno di questi tre annunci, precisamente tra il secondo e il terzo, Gesù pone il discorso della comunità dei discepoli, quasi a dire che la comunità dei discepoli è una comunità che riconosce il proprio Signore che va a morire e a donare la vita. È la comunità dei discepoli del Signore morto e risorto. E quindi questo è già un'indicazione importante per la identità e l'appartenenza alla comunità. Il nostro Signore va a morire per noi. E dentro questo cammino addona ai suoi discepoli le istruzioni per come vivere insieme, per come essere discepoli del Signore. Una seconda cosa, entriamo in questo capitolo 18, si divide in due parti chiarissime, due parti. La prima parte va dal versetto 1 al versetto 14, quello che prenderemo in considerazione questa mattina. La seconda parte va dal versetto 15 al versetto 35. Ambedue le parti sono segnate da una domanda che i discepoli pongono a Gesù. La prima domanda è all'inizio di questo brano: i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è il più grande nel regno dei cieli? La seconda domanda invece è al versetto 21: allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Ecco, quindi questo capitolo si divide in due parti. Ogni parte è introdotta da una domanda che ci dice anche il tema di questo capitolo: l'essere piccolo e il farsi piccolo, l'essere fratello e il farsi fratello attraverso il perdono. Infatti le due parole fondamentali di questo capitolo, fino al versetto 14, la parola fondamentale è piccolo e bambino. Piccolo e bambino. Guardate quante volte ricorre. Chi scandalizza uno di questi piccoli? Chi accoglie uno di questi piccoli? Chi non si fa piccolo come un bambino? Il Padre vostro che nei cieli non vuole che si perda nessuno di questi piccoli. Ecco, la parola fondamentale è piccolo e bambino. E l'altra parola, nella seconda parte di questo capitolo, che ripeto, vedremo domani, è fratello. Come a dire che per vivere la comunità dei discepoli del Signore che va a morire devi farti piccolo e devi farti fratello. Devi vivere l'abbassamento e devi vivere il perdono che costruisce storicamente la fraternità e la fratellanza. Ecco, questo per inquadrare un po' questo capitolo 18, le istruzioni alla comunità. Non per quelli di fuori, ma per quelli che il Signore ha chiamato e entrano a far parte della comunità. sono per la comunità dei discepoli. Le due domande sono poste non dalla folla, non dagli scribi e i farisei, ma sono poste la prima dal discepolo, la seconda addirittura da Pietro, che nel gruppo dei dodici, nel gruppo dei discepoli, occupa un ruolo e una figura importante. E allora iniziamo, mi fermo poco per giungere poi alla concretezza di alcune linee di come vivere la nostra consapevolezza di appartenenza alla comunità e di crescita in essa. Iniziamo proprio come inizia questo brano. In quel tempo, abbiamo visto qual è questo tempo, è il tempo del cammino verso Gerusalemme e di questo annuncio della passione, di questo rivelarsi come il Signore che va a morire a donare la vita. In quel tempo i discepoli, coloro che seguono Gesù, non perché comprendano tutto, ma perché fanno di Gesù, con un atto di fiducia, il riferimento stabile della loro vita, e la loro vita si trova a vivere un progetto stabile con lui e con altri. Ecco il discepolo, colui che segue Gesù, non perché lo meriti, non perché comprenda tutto, non perché sempre le situazioni siano chiare e secondo le proprie attese, però ha posto in Gesù la sua fiducia, non sa cosa l'attende, quali situazioni e tempi lo attendono, ma ha posto in Gesù la sua fiducia. È importante che sia il discepolo a fare questa domanda. E guardate la domanda che attraversa tutta la Bibbia, chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Essere grandi, essere i primi. Cominciò con la Torre di Babele, vogliamo farci un nome che tocchi il cielo, non disperderci, essere qualcuno. È continuato, solo per citare alcuni esempi, con Giacobbe ed Esaù, i due fratelli, di cui uno, astuto, con l'aiuto della madre, e vedremo anche oggi che figura fa la madre nel Vangelo di Giacomo, capitolo 20 di Matteo, proprio in questo contesto che stiamo esaminando. Ecco, Giacobbe ed Esaù, che vuole essere il primo, la primogenitura. In fondo la storia umana è attraversata da questa lotta per essere i primi, per essere qualcuno, per prevalere sugli altri, per essere grandi. Mentre Gesù va a donare la vita, ecco il contesto. Il discepolo fa fatica a entrare in questa logica, a entrare in questa rivelazione, ad accogliere questa rivelazione. E la domanda che pone, la domanda, ripeto, che serpeggia e attraversa tutta la Bibbia e che attraversa tutta la storia umana, anche la nostra personale, comunitaria, sociale, è: chi è il più grande? È il prevalere, farsi un nome che prevalga, essere qualcuno, essere il primo, perché così ti sembra di realizzare la vita. E vedrete che il Vangelo di oggi, siamo al capitolo 20 di Matteo, i discepoli che vanno dietro Gesù a Gerusalemme nel terzo annuncio della croce, emergerà ancora questa domanda: sedere alla destra e alla sinistra nel regno di Dio, essere i primi posti. E allora Gesù, davanti a questa realtà di cui prendiamo atto innanzitutto, perché è la realtà che c'è nel nostro cuore, magari camuffata, magari a volte assopita o mascherata, ecco, a volte mascherata nel farsi piccoli, ma in realtà per essere riconosciuti. Ecco, davanti a questa domanda di cui ne prendiamo atto, che c'è nelle nostre relazioni e nel nostro cuore in maniera diversificata ma reale, Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo. Ecco, la parola fondamentale di questo primo brano è bambino e piccolo. Bambino e piccolo. Come vivere quindi la grandezza? Come vivere dentro la comunità? Vivere la dimensione dell'essere bambino, che non vuol dire essere infantile, non maturare mai, ed essere piccolo, farsi piccolo. E per comprenderlo non dobbiamo partire da noi, perché ognuno di noi avrà poi le sue storie, i suoi sentimenti nel cuore e lo realizzerà a modo proprio. Dobbiamo partire, versetto 12, dalla rivelazione di quello che Dio è nel suo cuore e che Gesù ci dona continuamente perché possiamo avere il suo cuore, il suo sguardo. Versetto 12. Che ve ne pare? Gesù dice ai suoi discepoli, Gesù dice a noi, che ve ne pare? È una domanda quindi, anzi una duplice domanda, che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Che ve ne pare? Che ve ne pare? Ognuno si è fatto una sua idea. O forse è così normale leggere questa frase che non suscita più in noi stupore, quindi novità. Quindi non è più nuova, non è vita. Che ve ne pare? No, nessuno. Tenendo conto del contesto di Israele, della Terra Santa, di Palestina, avrebbe lasciato le 99 sui monti, nel deserto, esposte ai pericoli, per andare a cercare l'unica che si è smarrita e non sai nemmeno se la troverai e non sai nemmeno se merita di essere trovata o se si è allontanata volutamente, non sai nemmeno il perché. Nessun pastore lascerebbe le 99 esposte al pericolo, il capitale, il gregge, per andare in cerca dell'unica pecorella smarrita che non sai nemmeno se la trovi, se merita di essere trovata, se gioisce di essere ritrovata. Vedete, la domanda non è scontata. L'ascoltatore di Gesù avrebbe detto, ma no, nessuno fa così. Se hai un po' di buon senso, custodisci il capitale, non gli spiccioli. Custodisci le 99, le custodisci in un luogo sicuro, non vai in cerca dell'unica smarrita che poi se l'è cercata, diciamo, no? Ha voluto andarsene. Ecco il nostro ragionamento. Ecco il nostro ragionamento. Mentre guardate, ecco il cuore di Dio, ecco l'agire di Dio, ecco il rivelarsi di Dio nella parola e nell'azione di Gesù. Guardate, se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Dio invece la cerca e Dio è contento se la trova. Dio cerca la piccola pecorella smarrita, non il capitale, l'unico, il piccolo, la persona piccola e smarrita, la cerca con insistenza e se gli riesce di trovarla fa festa per lui, fa festa, Dio che fa festa per la persona, quasi a dirci, ecco lo sguardo di Dio, ecco il cuore di Dio che è la persona. Piccola anche, non importa, che la persona, il fine dell'amore di Dio, la ricerca e siccome soffre per la sua mancanza, gioisce, si rallegra per gli altri. Cose che noi non facciamo, non gioiamo per gli altri, non facciamo festa per gli altri, facciamo fatica a godere del bene degli altri. A volte nascono anche sentimenti invece di reazione. Ecco, ti rivela il cuore di Dio e ti rivela quindi anche come è distante, come nel tuo cuore c'è invece il desiderio di prevalere, il desiderio di essere grande, non di farsi piccolo per raggiungere il piccolo e rallegrarsi con lui. Questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore di Dio. potremmo sì dire allora il fine dell'amore di Dio è la singola persona, e la singola persona è questa la bellezza della fede, la freschezza della fede. Ogni persona ha una grande dignità. Perché? Perché è il fine dell'amore di Dio. Più di quello che ha, più di quello che comprende, la sua intelligenza, più anche delle sue doti umane, dovrei riuscire a guardare con questo sguardo penetrante che la cerca e che gioisce, perché sei il fine dell'amore di Dio. Se Dio si mette alla ricerca fino a donare suo figlio per essa, per salvarla, e fa gioia e vive la gioia e fa festa se si salva, vuol dire che ogni persona ha un grande valore, una grande dignità. Come posso io disprezzarla, strumentalizzarla, scandalizzarla, non accoglierla, misurare la grandezza secondo i criteri umani? E allora leggete tutto questo capitolo in questa ottica, no? Chi non si fa piccolo come un bambino, farsi piccolo. Non voglio fermarmi, magari lo dico dopo, perché vorrei dire altre cose, ma anche questo farsi piccolo è molto importante. Farsi piccolo. Chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie me. Chi scandalizza, siamo nell'ordine della fede, non morale, come ci hanno sempre un po' insegnato a leggerlo. Cioè essere d'impedimento alla fede, al credere dei piccoli, di chi ha poca cultura, di chi ha poca forza, di chi è provato nella vita. Io non essere inciampo, scandalo è d'inciampo, inciampa su un ostacolo che gli impedisce di continuare il cammino della fede, il cammino della sequela. Ecco, quindi lo scandalo è quello. Quindi non essere trasparenti nella sequela non è la fragilità o la debolezza morale, come abbiamo sempre giustamente e ingiustamente insistito, ma è piuttosto nell'ordine della fede della sequela. E gli angeli, perché ovviamente Matteo non è rispettoso del volto di Dio, gli angeli di questi piccoli stanno davanti al volto di Dio. E poi dice, versetto 14, così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli, uno solo. Vedete, uno solo è importante, la persona, il singolo. Non sono importanti le 99, la massa, non ci guarda come massa, non ci guarda come capitale, non ci guarda come possesso da tenere a proprio vantaggio, guarda invece il bene di ogni persona fino a fare del suo amore e del dono del suo figlio il fine per ogni persona. Il fine del suo amore è ogni persona, dicendoci così che ogni persona vale ai suoi occhi, ha una dignità per l'eternità. Ecco, questo è un po' questo brano di Vangelo, che brevemente, ma ne cogliete già la bellezza e la ricchezza. E le istruzioni alla comunità partono proprio qui, e adesso voglio arrivare anche a concretizzare non solo dimensioni operative, ma anche dimensioni di cammino, dinamiche per guardare, per vivere la comunità. La prima cosa, quando vivo la comunità, devo mettermi di fronte ad essa e guardarla come la guarda Dio, secondo il cuore di Dio, come Gesù ce la rivela. Lui ha chiamato tutti, ogni persona ha un valore infinito fino a donare la vita per essa. Guardate che questo è il fondamento della comunità, è l'opera che Lui ha fatto per noi, radunandoci insieme, perché ciascuno vale. Quando guardo la comunità, la prima cosa devo dire è opera di Dio, è sua iniziativa. Non ho scelto io queste persone, lo dicevo prima, non le ho scelte io, ma proprio perché Dio le ha guardate, le ha amate, le ha scelte, dona a ciascuno suo figlio per il perdono e la salvezza, ma guarda, mi ritrovo con altri, riconoscendo che mi ha preceduto l'iniziativa, l'azione, l'opera misericordiosa di Dio. Questo è il fondamento della comunità. Dio convoca la comunità, non sono io a costruirla. Infatti non scelgo io le persone, mi sono date, anche in una famiglia. Scelgo io i fratelli e le sorelle, no? Mi sono dati. Io li posso accogliere, ma non li scelgo io. Mi sono dati dagli stessi genitori, dalla stessa opera di Dio mi è data la comunità. Questo è un punto importante, è uno sguardo, diciamo, di grazia, è uno sguardo contemplativo, è lo sguardo di fede sulla realtà che è opera di Dio, è dono di Dio. Ma lo capiamo benissimo, no? Non ci siamo radunati noi, umanamente ci si raduna selezionandosi. Noi andiamo d'accordo e quindi ci scegliamo. Oppure, e si forma un club, però non una comunità credente. Andiamo d'accordo, abbiamo delle sintonie, degli interessi comuni, oppure abbiamo un interesse, un profitto comune, ci mettiamo insieme perché siamo più forti. Ecco, umanamente ci si sceglie, ci si seleziona secondo la sintonia, secondo le capacità, secondo gli interessi, secondo il proprio fine. La comunità cristiana, la comunità consacrata, non si costruisce innanzitutto così. Si riconosce, si accoglie, è opera di Dio. È opera di Dio. Lui ha amato ciascuno, Lui ci ha raccolti e io mi trovo con altri che non ho scelto, ma che mi sono donati e che devo imparare nella riconoscenza ad accogliere. È l'opera di Dio. E c'è chi dice che prima o poi, meglio prima che poi, no? Dalla comunità concreta sei deluso. Nuove generazioni entrano spesso in, almeno io parlo della mia esperienza maschile ovviamente, no? Entrano le nuove vocazioni sognando quasi la comunità come realtà familiare, calorosa nelle relazioni, e poi si scontrano con i conflitti, con le durezze, con le fatiche, cioè in fondo con le stesse dinamiche relazionali che ci mettono alla prova, che si vivono in ogni realtà di questo mondo, e vengono delusi. Molti abbandoni sono proprio per questa delusione. Beh, c'è chi dice che questa delusione, prima o poi, dice meglio prima che poi, capita a tutti. Ma prima arriva meglio è, perché allora cominci a non pretendere che la comunità sia come tu la vuoi, secondo le tue attese e pretese, ma cominci a accettarla come Dio te l'ha donata, che non vuol dire che tutto va bene, ma vuol dire che il punto di partenza è un atteggiamento non di pretesa, non la mia opera, anche se è pia, spirituale e giusta. Ma l'opera che Dio ha fatto, e l'accolgo con riconoscenza e mi porrò in un atteggiamento riconoscente di servizio, che poi diventa, e non di pretesa e di cambiamento. Ecco, qualcuno dice, con prima arriva questa delusione e arriva per tutti, con prima cominci attraverso questa crisi, se vuoi, questa rielaborazione, ad accogliere l'opera di Dio, ad amarla e non a pretendere di sostituirla con la tua opera. Altrimenti crei le tue alternative, le tue visioni e comincerai a lamentarti con Dio che non le realizza. Meglio, prima con la comunità che non cambia, poi con Dio che non realizza e poi con te stesso. Ecco, scattano tutte queste delusioni, queste reazioni, queste lamentele. Quindi la prima cosa che vorrei dire, proprio partire come ci insegna il Vangelo e come ci insegna la sana anche cammino spirituale della tradizione monastica, e della vita consacrata a riconoscere: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Se vale per la chiamata personale, a maggior ragione vale per la dimensione comunitaria. È opera di Dio, non ci siamo scelti, ci ha scelti Lui. Questo non vuol dire che poi non dobbiamo trovare una convergenza comune, un progetto comune, ma l'atteggiamento di fondo è quello dell'accoglienza, della riconoscenza. Dio mette a nudo il mio cuore, stando con gli altri mette a nudo le mie pretese, mi fa passare attraverso il crogiuolo della prova. Salmo 61, ci hai fatto passare dall'acqua e dal fuoco. L'acqua che tenta di sommergerti, il fuoco che ti purifica. La prova è vista proprio come l'acqua che tenta di sommergerti, affogarti la prova, di farti morire. È il fuoco che ti purifica. Ma ci fai passare attraverso questo perché riconosciamo anzitutto la tua opera e mi metta in maniera positiva, non secondo le mie alternative ideologiche, le mie idee, le mie pretese, magari anche pie, ma le mie opere, le mie visioni e non la tua, Signore. Seconda cosa importante, allora, se la comunità cristiana e la comunità religiosa non è anzitutto un mio ideale, ma è un dono di Dio, un'opera di Dio, una realtà divina, la seconda cosa che ne consegue e che all'interno di questa realtà devo imparare a vivere l'amore di carità. L'amore di carità. Vediamo di esprimerlo attraverso due immagini. È l'amore che venendo da Dio riempie il mio cuore e trabocca negli altri. Anzi, diventa vero, si verifica se trabocca, passa agli altri. È il contrario dell'amore che parte da me, dalle mie esigenze di amare, dai miei vuoti, e avvicino l'altro per riempire la mia vita e realizzare la mia vita. È il contrario, è un amore che mi è dato, che mi riempie al punto il cuore, che non può essere contenuto ma passa. L'esperienza dell'amore di Dio diventa la capacità di amare il fratello e la sorella. Ma posso amare anche perché ho dei vuoti, ho delle resistenze, ho delle e tutti le abbiamo. Quindi devo riempire continuamente, gratificarmi, correre agli altri con queste pretese. È normale, dobbiamo discernere. Proprio discernere, sto amando gratuitamente perché l'amore mi è dato gratuitamente e lo riverso gratuitamente, o sto amando perché, e lo vedrò quando non ne ho un tornaconto, quando non sono capito, quando non ho la gratificazione che aspettavo, non ho la riconoscenza che volevo, non ho la comprensione che mi aspettavo. Lo vedrò in questi momenti, se cerco me stesso o amo gratuitamente. Però queste due forme convivono in noi, ecco la crescita nella carità, convivono, dobbiamo discernere sempre. L'altra immagine di questo amore di carità, ed è importante perché l'amore di carità ti rende libero, libero davanti alle situazioni, davanti ai risultati, ti rende libero, forte, sereno, rapacificato. L'amore invece possessivo ti rende continuamente aggressivo, devi avere, altrimenti ti sembra che ti sfugga la tua vita. È importante proprio anche per il tuo equilibrio, la tua serenità umana. Oltre la fede, vedete come riempie la nostra umanità trasfigurandola. L'altra immagine che uso sempre per spiegare l'amore di carità è amare nel Signore. Cioè, in mezzo a noi c'è il Signore. Siamo opera sua. Lui è il mediatore delle nostre relazioni. Lui è la ragione e il mediatore delle nostre relazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ti posso amare a partire da me. Mi sei simpatica? Ah, mi leggo a te, mi sei antipatica, ti respingo. Mi sei utile, mi leggo a te, mi sei inutile, anzi non vali niente, ti trascuro e sono... Ecco, questa è la relazione immediata, parte da me e arriva a te. È importante che in una comunità cristiana le relazioni non siano immediate, ma mediate dalla presenza del Signore. Io non parto da me e arrivo a te. No, il Signore c'è in mezzo, a me e a te. È una relazione mediata dalla sua presenza e io ti guardo come Lui ti guarda. Non secondo il mio sentimento, la mia emozione o reazione, la mia utilità o gratitudine, ma ti cerco di guardarti e di amarti e di relazionarmi con te, riconoscendo che in mezzo c'è il Signore. Siamo insieme nel nome del Signore. Anche per il matrimonio vale questo, eh? Se no scatena delle reazioni, poi dopo un certo punto... Se non c'è il Signore, se non è sacramento, quindi segno della presenza del Signore, ecco, le relazioni diventano immediate, le vivo in funzione del mio sentimento, della mia emozione, della mia reazione e non cresco nel Signore. Siamo insieme nel nome del Signore. Relazioni mediate, reazioni immediate. E qui vedete com'è necessario sempre purificare il cuore dalle reazioni, dai sentimenti immediati, cercare di passare sempre dal Signore come guarda Lui, come agirebbe Lui. Sono domande semplicissime, ma che ti cambiano il modo di relazionarti, di gestire la relazione. Ti cambiano il modo di voler possedere gli altri, di voler che siano come li vuoi tu. Quindi in maniera anche sottile, di comunque di avere delle relazioni che sono possessive, che poi diventa servilismo anche, oppure di durezza e di rottura. Ecco, relazioni immediate. È molto importante. Scendiamo un po' più al concreto, dette queste due cose, no? Che la comunità non è un ideale umano, anzitutto, non è una mia opera, ma è realtà divina, è opera di Dio. E poi che bisogna discernere sempre, perché sono presenti nel nostro cuore, nelle relazioni, questo amore possessivo e questo amore di carità. Questo amore che viene da Gesù e mi riempie il cuore, diventa gratuito perché si riversa e si espande sugli altri, o l'amore possessivo che vuole possedere, che se non è gratificato, che se non è riconosciuto, scatena delle reazioni. E poi queste relazioni mediate o immediate, sono due modalità per verificarlo. Passiamo a un terzo punto, lo prendo un po' da Bonhoeffer, che dice: la legge fondamentale allora diventa il servizio fraterno. Se hai capito che è opera di Dio, se hai capito che devi amare con l'amore con cui Cristo ti ama e passare per arrivare all'altro attraverso Cristo, capirai che Cristo si è messo al servizio. E ce lo dice mentre va alla croce: il Figlio dell'uomo è venuto per donare la vita, per servire. Lo leggeremo oggi che invece tra i discepoli nasce una discussione. E Bonhoeffer dice: sappiamo bene chi alimenta, fa nascere ed alimenta questa discussione, chi è il più grande, altro che servire. Essere i più grandi, sedere uno a destra e uno a sinistra del Cristo, lo vedremo oggi nel Vangelo della Messa di San Giacomo. Quindi dice: sappiamo chi alimenta questa discussione terribile, invisibile, spesso neanche consapevole, ma non vogliamo perderci, non vogliamo donare la vita, non vogliamo servire gli altri. In fondo istintivamente questo istinto di conservazione, di sopravvivenza, anche a livello spirituale ci porta sempre ad avere le nostre sicurezze, ed è normale questo. Ecco il cammino, allora, la legge del servizio. E proprio diventa anche un impegno, una lotta a questo punto, contro questo egoismo che ci abita, contro questo io che vuole dominare il nostro cuore. Cosa fare, dice? Cosa fare? Tre cose concrete. Prima cosa, escludere di parlare del fratello e della sorella in sua assenza. È una chiara indicazione della parola di Dio, ce lo dice Giacomo, ce la dice la lettera agli Efesini. Quando parlo in sua assenza, anche se parlo bene, anche se, però sottolineo sempre, lo colpisco sempre. Non direi in sua presenza le stesse cose nella stessa modalità. Ecco, escludere di parlare, che poi può diventare parlare dietro le spalle, può diventare anche mormorazione, ma può diventare anche un parlare politicamente corretto. Ma se parli alle sue spalle vuol dire che qualcosa che colpisce l'altro c'è, che di qualcosa che in te non vuole piegarsi, non vuole accogliere, non vuole esiste. Quindi dice, evitiamo di parlare assolutamente del fratello o della sorella in sua presenza. Seconda cosa, far di tutto perché nella comunità nessun fratello si senta inutilizzato, inutile, messo da parte. A volte è quasi una necessità, eh? E capisco queste necessità dovute alla difficoltà delle persone, personalità un po' difficili, forse un po' conflittuali, dovute all'età e alla salute, però cercare sempre, mi sembra di capire questa indicazione, cercare sempre di non umiliare il fratello e la sorella dicendo non sei capace a niente, non servi a niente, sei inutile, e te lo dimostro mettendoti lì, non coinvolgendoti in nulla. Forse è più un atteggiamento a volte, è una non c'è una soluzione operativa uguale per tutti, c'è una ricerca sostenuta da un cuore che tenta di non umiliare ma di essere attento a ogni piccolo. Padre vostro non vuole che nessun piccolo di salute, piccolo perché è una personalità un po', vabbè, mi viene una parola che non devo dire, eccetera. Ecco, però questo atteggiamento dobbiamo sempre curarlo. Terzo, riscoprire profondamente che noi per primi siamo oggetto di misericordia. La vita te lo fa sperimentare, perché in fondo le debolezze le sperimenti, eppure sperimenti che il Signore ti ha custodito e ti ha condotto fin qui. Quindi sei oggetto di misericordia, come puoi non concederla anche all'altro? Vuoi che Dio non usi la stessa misericordia che ha usato con te e che ha usato all'altro? Quindi questa esperienza di essere graziati, di aver ottenuto misericordia. Dice un santo, chi nella sua vita ha provato una volta la misericordia di Dio non desidera altro che servire. A noi l'abbiamo provata, dobbiamo chiedere ancora di provarla, ma poi ci dimentichiamo, no? Lo vedremo domani, questo ci dimentichiamo di aver ottenuto misericordia, di ricevere misericordia, ci dimentichiamo a volte. Ecco, allora, dopo queste indicazioni ne offre altre, vedo che il tempo passa e non arrivo a dire tutto, ma non fa niente. Dico almeno queste ultime cose. Dopo aver detto queste cose, quindi non parlare mai in assenza del tuo fratello, non umiliarlo facendolo sentire e rendendolo inutile, che innanzitutto è un atteggiamento del tuo cuore, lo disprezzi nel tuo cuore, capace a nulla, inutile, non si metta da parte. E terzo, sperimentare la misericordia, per usare misericordia, dà ancora queste indicazioni. E il primo servizio che si deve al prossimo, proprio per mettersi in un atteggiamento di servizio, che è la legge fondamentale di chi riconosce una comunità raccolta nel nome di Cristo, il primo atteggiamento del servizio, guardate cosa dice, è quello di ascoltare il fratello. Come l'amore di Dio comincia con l'ascolto di Dio, della sua parola, così l'inizio dell'amore per il fratello si esprime nell'imparare ad ascoltarlo. Allora il servizio non sta innanzitutto nel fare, nell'offrire qualcosa, ma nel proprio imparare ad ascoltare. Occorrerà considerare il problema, se volete, o la realtà di chi ritiene che il proprio tempo è troppo prezioso per ascoltare l'altro. Poi so già cosa dice. Sono sempre le stesse cose, non ho tempo da perdere, è troppo prezioso il mio tempo, ho cose da fare. Ecco, vedete, più prezioso del fratello che è ripetitivo, che dice le stesse cose e che io non mi sforzo nemmeno più di ascoltare, di capire perché dice le stesse cose. Voi sapete che quello che dice è il 20%, 30% di quello che vuole comunicare. L'altro lo comunica con gli occhi, con le mani, con la tristezza o la gioia. Ma se io non mi metto ad ascoltare questi suoi atteggiamenti, come veste, come si cura o si trascura, come non accorgo, non posso capire cosa sta vivendo. L'ascolto è qualcosa del genere. Come ascoltiamo i fratelli, ascoltiamo anche Dio, eh? Se è troppo prezioso il nostro tempo, abbiamo tanto da fare o altro o meglio da fare, anche con Dio parleremo sempre noi, non ascolteremo mai, perché non tempo, ci sembra tempo perso, ci sembra. E con l'ascolto dice, allora il problema di chi ascolta convinto di sapere già quello che l'altro dice o ha da dirgli, e questo è un ascolto impaziente, distratto, è come non prendere in considerazione il piccolo. Ecco le indicazioni. È chiaro che poi dobbiamo realizzarle dentro una realtà concreta. Una giornata è fatta di 24 ore, dobbiamo coordinare i tempi, i luoghi, gli impegni, indubbiamente questo. Ma se partiamo dal rinnovare il nostro cuore con questa disponibilità, troveremo i modi, non sempre tutto il tempo, ma i modi di vivere quel tempo che possiamo, non rubandolo all'altro. Poi dice, secondo l'aiuto, il servizio deve essere, oltre che dell'ascolto, concreto, attivo e concreto. E qui porta l'immagine del buon samaritano, il levita, il sacerdote che passano oltre, hanno i loro impegni. Non si fermano, non si chinano, non perdono tempo per fasciare le ferite, ecco, per essere attento alle ferite della concreto. A volte, qui dicevo, un bicchiere d'acqua anche, no? Sono cose concrete, piccole cose, ma è l'altro e lo sguardo sull'altro non indifferente che le suscita in me. E poi l'ultima cosa che ho già introdotto quando ho parlato dell'intercessione, il servizio teso a sostenere l'altro, portate gli uni i pesi degli altri, portate, Gesù ha portato la croce, il peso dell'uomo, del suo peccato e della sua libertà, il Dio del portare. Il cristiano e il discepolo nella comunità porta il fratello. Portare significa che l'altro è un peso. Sì, può diventare anche un peso, non solo una cosa che usi o che gestisci, ma è un peso di cui tu farti carico. Portate il peso, la libertà usata male, la fragilità. Ecco, portare diventa anche un peso. Portate il peso gli uni degli altri, così adempirete tutta la legge. Ecco la legge. Ecco la disponibilità al servizio dentro una comunità. Ma concludo qui, ecco, con questa frase. Vi invito a leggere la prima parte del capitolo 18, versetto 1-14, in cui, notatelo bene, il termine è piccolo e bambino. Cantalamessa, spiegandolo, dice, fa queste tre distinzioni, e poi concludo davvero però, e fa queste tre distinzioni. Gesù dice di farsi piccoli, perché puoi essere piccolo, sei un bambino infantile, non è questo il valore, non è rimanere piccolo, non è rimanere infantile il valore. E a volte non cresciamo, non è essere piccolo, essere infantile, non è nemmeno sentirsi piccolo, sentirsi infantile, sentirsi piccolo può essere frutto del tuo senso di inferiorità, di una tua falsa umiltà che rivendica così attenzione sentendosi piccolo, può essere frutto anche del... Ma è il farsi piccolo il valore, farsi piccolo, come Cristo che abbassò se stesso per amore e per servire. E questo movimento, non ritengo un privilegio, non voglio essere dove sia, al primo o all'ultimo posto, non lo ritengo un privilegio, ma mi abbasso. Quel santo che diceva cerco l'ultimo posto, e disse è già occupato, c'è Cristo che si è abbassato, lo trovò già occupato, c'era Gesù. Ecco questo abbassarsi, alcune cose, va bene, alcune altre, ma le diremo poi cammin facendo se avremo tempo. Grazie.